Buonasera, buonasera Sindaco, consiglieri comunali, cittadini presenti in aula. È un piacere vedere l'aula così partecipata. Prego, dottoressa, possiamo iniziare con l'appello.
Asciutto Franca, Augello Carmelo,
presente.
Cervo Ferdinando, Ciarlantini Daniela, De Simone Emiliano, Fierli Stefano, Fioravanti Sabrina, Garau Roberto, Grando Alessandro, Marchetti Renzo, Marcucci Gianfranco, Marongiu Daniela l'ho lasciata qua. Mamma. Marongiu Silvia, Mollica Graziano Amelia, Monaco Pasquale, Moretti Filippo, Pagliotta Crescenzo, Panzini Lorena, Paparella Fabio, Pascucci Alessio, Penge Marco, Perretta Pierpaolo, Risso Manuela, Rosolino Riccardo, Trani Eugenio. Sono 21 presenti e 3 assenti. Prego.
Grazie dottoressa, la seduta è valida e ci tengo a comunicare che il consigliere Paparella ha comunicato la sua assenza per motivi di salute. Possiamo procedere con i punti all'ordine del giorno, con la comunicazione del sindaco. Prego sindaco.
Grazie presidente, buonasera a tutti i cittadini presenti in aula e a quelli che ci stanno seguendo su Centro Mare Radio. Il primo punto all'ordine del giorno del consiglio comunale di oggi sono le comunicazioni da parte del sindaco, in quanto il TUEL prevede che una volta nominato un nuovo assessore, il sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, che è questa. E quindi, ai sensi del TUEL, comunico che con il decreto sindacale numero 24 del 28 ottobre 2024 è stata nominata assessore della Giunta a seguito delle dimissioni per motivi personali dell'architetto Veronica De Santis, che in questa sede voglio ringraziare per il lavoro svolto in questi anni al servizio della città. Daniela Marongiu, che oggi è qui presente, con deleghe nelle seguenti materie: commercio, attività produttive, URP, partecipazione del cittadino e tutela degli animali. E quindi contestualmente ovviamente faccio un grande in bocca al lupo a Daniela, che entra a far parte della giunta già da qualche giorno. Per lei diciamo, c'è un cambio di veste, perché dopo essere stata consigliere comunale per tanti anni entra a far parte della giunta, ma sono sicuro che raddoppierà gli sforzi per continuare a lavorare al servizio della città. Grazie.
Grazie sindaco per la comunicazione. Vorrei chiedere al nuovo nominato assessore Marongiu se vuole fare un saluto. Prego assessore.
Buonasera a tutti i presenti, sindaco, amministrazione e ascoltatori di Centro Mare Radio. Sono molto emozionata perché veramente il cuore mi scoppia di gioia avervi tutti qua, avete risposto pienamente a questo evento. Per me sono molto emozionata, ripeto. E come molti sanno io sono impegnata politicamente da 7 anni come consigliera comunale. E inizierò questo nuovo percorso come assessore con le deleghe al commercio, attività produttive, URP e tutela degli animali, ovvero settori molto importanti per la nostra città, essendo una città balneare. E mi impegnerò, come ho sempre fatto, a lavorare con passione per aiutare i cittadini nel rispetto del programma elettorale del sindaco Grando, che abbiamo condiviso nella precedente legislatura. Il mio ufficio sarà sempre aperto, prenderò in considerazione qualsiasi problematica relativa al mio incarico e lavorerò in sinergia con l'amministrazione, che svolge un ruolo importante. Grazie a tutti e scusate per l'emozione.
Grazie assessore. Possiamo procedere col punto numero 2 all'ordine del giorno, riguarda la surroga del consigliere comunale cessato dalla carica per accettazione della nomina d'assessore e convalida subentrante. Prego dottoressa.
Allora, buonasera a tutti. Si tratta di un atto dovuto in considerazione della decadenza dalla carica del consigliere comunale della neonominata assessore Marongiu, che a seguito appunto della nomina decade automaticamente da consigliere del comune di Ladispoli, essendo un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti. E a seguito della decadenza l'organo consigliare deve essere integrato nel seggio rimasto vacante e il seggio rimasto vacante viene ricoperto automaticamente dal candidato primo dei non eletti della lista numero 10 Associazione Cuori Ladispolani, che Marco Loguzzo, che ha conseguito le elezioni amministrative 2022 una cifra individuale di 1.255 voti. Il signor Loguzzo ha ricevuto la notifica della elezione alla carica di consigliere, ha dichiarato di accettare la carica e ha dichiarato anche l'insussistenza di motivi di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità alla carica stessa. Quindi ci sono le condizioni per procedere alla convalida del candidato primo dei non eletti. Prego.
Grazie dottoressa. Poniamo in votazione il punto numero 2 all'ordine del giorno. Chi è favorevole all'approvazione alzi la mano. Unanimità. Il punto è approvato. Procediamo con la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Come sopra unanimità, quindi il punto è immediatamente eseguibile. Invito il consigliere Luzzo a prendere posto in aula. Grazie. È arrivato il consigliere Marchetti. Prima di procedere con il punto numero 3 all'ordine del giorno, non so se il consigliere Loguzzo vuole fare un breve saluto. Certo.
Allora, buonasera a tutti, grazie Presidente. Buonasera a tutti qui presenti, a chi ci ascolta da casa. Sarò molto breve e volevo semplicemente ringraziare chi ha reso possibile tutto questo, in primis il sindaco Grando per la fiducia, tutte le persone che mi sono state vicino in questo percorso e un grande in bocca al lupo per il nuovo incarico a Daniela Marongiu e un ringraziamento nei panni di veste di come consigliere che ha svolto un ottimo lavoro. Spero e mi auguro di continuare questo percorso nel migliore dei modi, mettendomi a disposizione per la mia città con il massimo impegno. Grazie.
Grazie consigliere Ruzzo. Consigliere Garau ha chiesto di intervenire.
Sì, grazie Presidente, a chi ci ascolta da casa e presenti. E nel fare gli auguri al nuovo assessore e al nuovo consigliere comunale, per quanto riguarda l'assessore mi auguro che la sua presenza in consiglio comunale rispetto ad altri colleghi molto assenteisti non sia in ugual modo appunto assenteista in consiglio comunale e venga ogni tanto insomma a farci compagnia durante le sedute di consiglio comunale in modo tale di vederla più spesso rispetto, ripeto, ad alcuni suoi colleghi che sono molto assenti in consiglio comunale. Buon lavoro, grazie.
Grazie consigliere Grau. Consigliere Marongiu.
Buonasera a tutti i cittadini, le cittadine e alle numerose persone presenti qua in aula oggi. Io volevo fare un in bocca al lupo personale, anche a nome del gruppo PD La Forza della Comunità, a Daniela Marongiu. Stesso cognome, due donne che hanno impacchettato le proprie radici per cercare un altro posto nel mondo e hanno scelto Ladispoli. Differentemente, al di là dei colori politici, sì, ci siamo interfacciate tante volte, iniziative culturali, politiche, sociali, e al di là di queste differenze la passione e l'impegno deve essere a prescindere. Quello che lei ha detto prima delle porte aperte è un segnale. Dobbiamo ricordarci però una cosa importante, che la politica non è solo strategia, la politica non è solo campagna elettorale, la politica non è solo mailing list, la politica è azione concreta, è lungimiranza, è partecipazione, competenza, ma soprattutto è umanità. E l'umanità ti deve piacere veramente per occupartene seriamente. Quindi un bocca al lupo a chi crede in questi valori, sperando che comunque anche quest'altra parte, che molto spesso viene bistrattata e non ascoltata perché facente parte della minoranza o cosiddetta opposizione, venga realmente ascoltata, perché l'abbiamo dimostrato in diversi contesti e in diversi ambiti, perché abbiamo a cuore il futuro di questa città, e se abbiamo a cuore il futuro di questa città dobbiamo ascoltare, dobbiamo in qualche modo supportare e offrire progetti concreti e fattivi. Buon lavoro, e buon lavoro anche al neoconsigliere Loguzzo.
Grazie consigliere Marongiu. Consigliere Fierli.
Grazie Presidente, buonasera alla Giunta, buonasera al Sindaco, buonasera ai dirigenti, buonasera ai colleghi consiglieri, a chi ci ascolta e ci vede su Centro Mare Radio, ai cittadini qui presenti in aula. Questo è un piacere, in questa occasione della convenzione del Sindaco, ancora una volta l'attenzione che dà al Sindaco questa amministrazione a un cambio funzionale, perché si deve fare anche un saluto di un bocca al lupo a Daniela Marongiu, che ha fatto un buon lavoro da consigliera, e soprattutto la sua esperienza da consigliera la porta anche nella parte dell'assessorato, e chiaramente è stata sempre una persona che ha dato il là all'ascolto del cittadino, e penso che questo sia un'importante caratteristica di un consigliere, ma vale anche di un assessore. E poi anche un in bocca al lupo, un buon lavoro a un consigliere giovane, e questo fa piacere in questa massima sede. C'è bisogno anche di altre tipologie di mentalità, e questo fa piacere al servizio della cittadinanza. In questo caso facciamo un in bocca al lupo entrambi, gruppo il Grande Sindaco, da parte di me e la consigliera Lorena Panzini.
Grazie consigliere Fierli. Consigliere Perretta.
Buonasera Presidente, buonasera a chi ci ascolta da Centro Mare Radio e agli intervenuti. Io volevo ringraziare innanzitutto il lavoro svolto dall'architetto Luis Santis, con il quale ho condiviso 5 anni di giunta, e devo dire, scusate l'errore. E devo dire che è stata un'esperienza formativa, importante, perché il Redanzi ha messo a disposizione serietà, molto tecnicismo, capacità, ma soprattutto la sua pervicacia, una pervicacia fatta anche di giovinezza, che gli ha consentito di essere presente in maniera seria e in maniera importante, che ha dato veramente un grande impegno per la città, rendendola diversa. Io credo che i 5 anni vissuti qui hanno reso la Dispoli migliore, hanno reso la città migliore, con tanti interventi dove Veronica ha messo le mani. Questo mi pare importante ricordarlo, perché insomma non è sempre stato così, non è da tutti, e quindi bisogna ringraziare il lavoro svolto dall'architettore Santis, sempre presente in giunta, sempre presente in consiglio, sempre presente in città, quindi la ricordo con questa tenacia, spero insomma di rincontrarla, come gli ho detto, in via amichevole, in altri ambienti, perché insomma persone così hanno un valore aggiunto che vale la pena insomma sempre riconoscere. E naturalmente faccio un in bocca al lupo al nuovo assessore per attività produttive, che è un'attività importante, un'attività che spero riesca, che sia nelle corde dell'ex consigliere Marongiu, ma insomma non abbiamo dubbi che abbia le capacità per portare a termine ogni incarico che gli venga affidato. Anche lei brilla di tenacia e brilla insomma di voglia di andare avanti e di non mollare mai. Non conosco il nuovo consigliere, ma è sicuramente una persona valida, perché è nel nostro gruppo, e quindi auguro anche a lui un in bocca al lupo, sperando che mantenga e che porti, come ha detto il consigliere Fierri, giovinezza, e quindi nuova spinta a questo consiglio comunale. In bocca al lupo a tutti.
Grazie consigliere Perretta. Consigliere Moretti.
Sì, grazie Presidente. Anch'io voglio rivolgere un saluto, un ringraziamento a Veronica De Santis, che in questi anni ha lavorato con noi in maniera veramente professionale, seria, si è calata in un ruolo difficilissimo sette anni e mezzo fa quando abbiamo vinto le elezioni. Si è trattato veramente di scoprire un mondo, i lavori pubblici, le manutenzioni, la Dispoli sono ripartite, ricordo i primi interventi, c'era un solaio di una scuola materna che era completamente fessurato e la scuola era stata chiusa. Contemporaneamente eravamo impegnati in altri plessi scolastici, anche quelli in grandissime difficoltà, c'era in ballo l'apertura o meno del nuovo anno scolastico. Devo dire che Veronica, pur non avendo mai fatto politica prima, non avendo mai ricoperto nessun incarico del genere, in brevissimo tempo ha compreso i meccanismi amministrativi e con la sua professionalità da architetto ha risolto tantissimi problemi. I meccanismi amministrativi non sono cosa da poco da comprendere, perché sono quelli che poi causano le lungaggini quando si vuole mettere in atto un programma elettorale che avevamo fortemente sostenuto e che forse era quello che ci aveva dato la possibilità di conquistare il Comune. Quindi rivolgo un saluto, un ringraziamento a Veronica per l'impegno che ha profuso, per la professionalità che ha acquisito in brevissimo tempo, e la invito a tornare qui da noi quando tante delle sue opere che sono ancora in itinere vedranno la conclusione e insieme a lei ne taglieremo il nastro. A Daniela Marongiu, che lascia i banchi del Consiglio e ricopre quelli di assessore comunale, auguro in bocca al lupo. Si tratta di un incarico completamente differente, si tratterà di essere operativi e calarsi anche in questo caso nei meccanismi amministrativi, ma sono certo che sarà in grado di farlo. Mentre a Marco Locuzzo, che è neo consigliere, eletto nella lista Cuore di Spolani, auguro in bocca al lupo, e avendoci seguito in questi anni dall'esterno come delegato, sono sicuro che già tanti problemi li conosce e saprà rappresentarli e sostenerli, ma anche risolverli in Consiglio Comunale e in giro per la città. Benvenuti a tutti e due.
Grazie consigliere Moretti. Consigliere Asciutto.
Buonasera a tutti, volevo salutare i cittadini presenti, i presidenti, i consiglieri comunali, soprattutto fare un in bocca al lupo all'assessore Daniela Marongiu, che conosco da diversi anni, conosco la sua determinazione, la sua capacità nel gestire i rapporti con i cittadini, soprattutto umano, l'empatia con quale si riesce a prospettare e soprattutto una donna che non molla mai finché non raggiunge l'obiettivo, e noi abbiamo bisogno di persone di questo spessore per riuscire a risolvere e a portare avanti i progetti per migliorare la nostra città. Quindi un in bocca al lupo al neo assessore, un in bocca al lupo anche al neo consigliere e Marco Locuzzo. Ho saputo che insomma ha anche la delega al Cerreto, quindi c'è tanto veramente da fare, e soprattutto volevo ringraziare l'ex assessore Veronica De Santis, l'architetto, mia collega, che veramente ha fatto tantissimo per la nostra città, e quindi sono sicura che a breve riusciremo a vedere il bello di tutte le sue opere, del suo impegno nel settore dei lavori pubblici. Quindi congratulazioni ancora a nome e per conto di Fratelli d'Italia. Auguri.
Grazie consigliere Asciutto. Abbiamo concluso gli interventi. Procediamo col punto numero 3 all'ordine del giorno. Variazione al bilancio di previsione 2024-2026, ai sensi dell'articolo 175,2 del TUEL 267-2000, relazione al Sindaco.
Grazie Presidente, siamo alla terza variazione di bilancio che portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale quest'anno e contestualmente andiamo anche a variare il programma triennale dei lavori pubblici. Ho consegnato a ciascuno di voi una tabella riepilogativa di tutte le voci che compongono questa variazione, che andrò ad illustrare anche a beneficio dei cittadini presenti e di quelli che ci ascoltano. Ovviamente, come sempre accade, abbiamo accolto e dato seguito a tutte le richieste che sono state avanzate dai vari uffici comunali. Quindi, per quanto riguarda l'anno 2024, il titolo primo, che è il titolo, la parte di spesa corrente, 2.458 euro per compensi attività censimento della popolazione, 70.000 euro per canoni di servizio, manutenzione e impianti affidati a privati, illuminazione pubblica sostanzialmente, 4.000 euro forniture per i mobili comunali, 17.000 euro servizi per i mobili comunali, 1.500 euro manutenzione dei fabbricati, istruzione pubblica scuola media, 5.000 euro per le scuole, sempre ma in questo caso scuole materne, 53.286 servizio di trasporto pubblico locale affidato a privati, 38.770 spese per attività di accoglienza profughi ucraini, questo è un contributo statale che troveremo anche in entrata più avanti, 60.000 euro spese per la gestione del patrimonio fornitura acqua, 10.000 euro trattamento rifiuti dell'impianto di depurazione, questi sono, li troveremo anche, no, è il capitolo d'entrata 472/0, 30.000 euro utenze elettriche dell'impianto di depurazione, 350.000 euro conduzione ACEA ADO 2 dell'impianto di depurazione, sempre capitolo d'entrata 472/0. Non lo trovo. Questi ultimi tre capitoli che ho letto afferenti al servizio di depurazione, insomma, del depuratore, sono tutti finanziati da ACEA, come già spiegato anche in commissione, avendo ancora la titolarità dell'impianto, noi anticipiamo e ACEA ci rimborsa per tutto ciò che viene speso per le utenze e per tutto quello che riguarda il depuratore. 12.000 euro sono lavori di adeguamento energia alternativa al comando di polizia locale. Questo è uno spostamento di capitoli, poi lo vedremo più avanti perché c'è un capitolo in diminuzione di 12.000 euro. 8.000 euro spese per il contenzioso richieste appunto dall'avvocatura, che preleviamo dal fondo dell'avvocatura. 132.000 euro sono vari capitoli del personale che vengono rimodulati ma a saldo invariato. Poi abbiamo 300.000 euro che mettiamo a fondo crediti per la riscossione delle contravvenzioni al codice della strada, 150.000 euro sono costi di riscossione coattiva sempre afferenti alle multe, 90.000 euro sono spese postali per la riscossione coattiva sempre per le multe, 110.000 euro spese per l'elaborazione dei verbali di contravvenzione. Tutte queste voci che sommano 650.000 euro le troveremo poi anche in entrata perché sono il frutto appunto dell'emissione di un ruolo da parte della polizia locale. 1.000 euro per le spese condominiali dell'immobile di via La Spezia, 1.000 euro sempre spese condominiali per l'immobile di via Fiume e 1.000 euro per spese tecniche del servizio patrimonio. 50.000 euro sono spese consortili per il consorzio Marina di San Nicola, 32.661 canone di manutenzione del cimitero comunale, 43.020 è un contributo per attività socioeducative che troveremo anche più avanti in entrata essendo un contributo statale, 57.876 è un trasferimento piano sociale di zona ad altri enti che prendiamo dall'avanzo vincolato, 62.530 trasferimento fondo per garantire il diritto allo studio degli alunni con difficoltà, questa è la comunicazione aumentativa, sono 62.000 euro che troviamo anche in entrata. Come sapete, da quest'anno da quest'anno scolastico la Regione Lazio ha demandato ai comuni l'erogazione diretta di questo servizio e tra l'altro ci è arrivata anche successivamente a questa variazione anche una nota di un contributo ulteriore che riceveremo con una nota che è stata diramata dalla Corte dei Conti che ha appunto stabilito la ripartizione per tutti i comuni e quindi nella prossima variazione di bilancio andremo ad aggiungere anche questi fondi che se non erro sono circa 116.000 euro. Poi andiamo ad aggiungere 10.000 euro sul capitolo rette di ricovero persone anziane in istituto, 10.000 euro per prestazioni riabilitative ex articolo 26 legge 833 del 78, di queste abbiamo un contributo di 5.000 euro, i restanti 5.000 euro sono appunto da fondi di bilancio. Aggiungiamo 25.000 euro sul capitolo per contributi a minori bisognosi per pagamento della mensa scolastica e del trasporto, 610 euro spese per traslochi edifici scolastici, 12.688 per un incarico di supporto a RUP per l'acquisto dei nuovi scuolabus, 90.000 euro sono contributi per manifestazioni turistiche, 1.000 euro carburante automezzi servizio messi, 3.000 euro carburante polizia locale, 1.000 euro manutenzione e riparazioni polizia locale per la sede, 2.000 euro spese per circolazione e segnaletica, 15.000 euro prestazione di servizi, 15.000 euro prestazione di servizi inerenti il servizio di igiene urbana, 30.000 euro spese tecniche per il servizio rifiuti, 16.104 per il servizio di pulizia del sottopasso della stazione ferroviaria, 15.000 spese per disinfezione e disinfestazione, 50.000 euro interventi di pulizia e impianti idrici, 58.254 è la restituzione del fondo di solidarietà comunale che dobbiamo appunto restituire allo Stato, che ha fatto un taglio sul fondo di solidarietà. Noi non avevamo ancora, cioè avevamo ancora una quota di fondo da poter utilizzare e restituiamo questa parte. 196.000 euro è il rimborso che facciamo allo Stato dei fondi Covid in base ai calcoli che sono stati appunto effettuati, e come già spiegato dal dottor Barbato, che è qui presente e che ancora non avevo nominato tra l'altro e che ringrazio anche per questa piccola manovra di bilancio, abbiamo già tutti accantonati e avremo anche un surplus alla fine di questi 4 anni in cui dovremo restituire ogni anno questi 196.000 euro, ma ripeto, sono fondi già accantonati e quindi non avremo nessuna difficoltà, questo a testimoniare anche il fatto che abbiamo speso i fondi che lo Stato ci aveva messo a disposizione con la massima diligenza, senza esagerare e senza andare oltre quello che era necessario e dovuto. 452.000 euro li mettiamo a fondo crediti, dubbi esigibilità e difficile esazione tari, 118.817 li mettiamo a fondo crediti per l'esigibilità dell'IMU, poi a seguito dell'approvazione del PEF 6 milioni e mezzo diventa il capitolo 1571/1 che è appunto il servizio di gestione dell'igiene urbana, raccolta differenziata, spazzamento e tutto il resto, 40.000 euro servizio smaltimento rifiuti delle manifestazioni, 2.789 sono spese per il recupero del rifiuto differenziato, 30.000 euro spese postali e accertamenti ruoli, 25.000 euro rimborsi di imposte incassate erroneamente, 20.000 euro contributi ad associazioni locali. In diminuzione poi abbiamo sempre di 20.000 euro spese per attività culturali, quindi è una compensazione tra capitoli dello stesso settore, 10.000 euro per la diminuzione delle manutenzioni aree verdi protette e aree protette, meno 14.000 euro dal capitolo per l'organizzazione dell'air show e 12.000 euro sono interventi di sicurezza stradale e urbana con impianti tecnologici in diminuzione che finanziano il capitolo che vi dicevo prima, inerente sempre alla polizia locale, al completamento dei lavori di efficientamento energetico. Passiamo poi al titolo secondo, che sono le spese per investimento, sempre per l'anno 2024. Abbiamo 39.243 sul capitolo di manutenzione di Piazza Descalchi, 15.000 euro acquisto cassonetti e altre attrezzature per l'igiene urbana, 52.000 euro realizzazione opere centro servizi, 421.000 euro sono lavori di ripristino pavimentazione stradale da avanzo vincolato, 320.000 euro per la realizzazione dell'asilo nido in piazza Nazario Sauro, 10.000 euro rifacimento copertura pattinodromo comunale, sempre d'avanzo libero, anche la voce precedente, 15.000 euro sono per la realizzazione di una nuova rete di illuminazione dei campi di basket di via Firenze, sempre dall'avanzo libero, 110.000 euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole comunali, sempre da avanzo libero, 10.000 euro manutenzione straordinaria dell'immobile di via Vilnius, il commissariato di polizia che è di nostra proprietà, 2.500 euro per la manutenzione e messa in sicurezza dell'edificio scolastico di via Rapallo, anche questi da avanzo libero. Passiamo poi alle voci in entrata, sempre anno 2024. 38.770 è un trasferimento fondi per emergenza ucraini, come vi dicevo prima, 390.000 euro sono i fondi che ci dà la CEA per la tariffa per la depurazione, e sono le voci che vi ho letto prima, 650.000 euro è appunto sono le azioni di recupero per le sanzioni del codice della strada, 43.000 euro 0,20 è il contributo per le attività socioeducative che vi ho detto prima, 62.000 euro è il trasferimento del fondo per garantire interventi di diritto allo studio agli alunni, 5.000 euro prestazioni riabilitative ex articolo 26 legge 833/66, 40.000 euro è un maggiore incasso che abbiamo ottenuto sull'imposta di soggiorno, 887.000 euro è il capitolo della TARI che aumenta, per effetto ovviamente della variazione che abbiamo fatto, 7.368 sono proventi da affitto locali centro servizi comunali e 189.774 è invece l'aumento dell'incasso dell'addizionale IRPEF. 25.000 euro è un contributo che abbiamo ottenuto dalla Regione per il concerto dello scorso Capodanno, che non avevamo però ancora introitato, non avevamo ancora messo in bilancio e quindi lo facciamo oggi. 777.000 euro sono proventi da vendita dei rifiuti differenziati, 21.400 euro proventi per l'azione di recupero sulla pubblicità, 689.359 provento dall'azione di accertamento Tarsu, ex Tarsu direi, ormai Tari, 15.000 contributo provinciale per Tarip puntuale, 15.000 euro contributo provinciale, sono due contributi da 15.000 euro che però incassiamo su due capitoli diversi, su 155 e su 573. 396.058 proventi da azione di accertamento, IMU, 48.515 interessi su fondi di cassa, quindi interessi attivi a favore del Comune sui mutui ancora non utilizzati, 10.000 euro il contributo che abbiamo preso per la biennale d'arte, anche questo non l'avevamo ancora incassato, non l'avevamo ancora messo in bilancio. Poi per quanto riguarda il 2025 abbiamo, sempre in entrata, 2.005 per il servizio di trasporto pubblico locale affidato a privati, 10.421 che è sempre il trasferimento regionale per garantire il diritto allo studio agli alunni con difficoltà per la comunicazione aumentativa. Scusate, questi erano i capitoli di spesa, questi due, pardon. Poi in entrata abbiamo 1.829 che è il contributo regionale per il trasporto e 106.000 che è la quota a carico del Comune di Cerveteri per il trasporto pubblico locale. Quindi incassiamo la quota che poi noi ovviamente mettiamo, a cui compartecipiamo anche noi. 10.421 è il, appunto sempre in uscita, visto che abbiamo letto la voce in entrata, del fondo per garantire il diritto allo studio degli alunni con difficoltà, e aumentiamo sempre per il 2025 di 68.457 l'introito dell'addizionale IRPEF. Per effetto di alcune delle voci che abbiamo letto oggi, andiamo anche ad integrare il programma dei lavori pubblici, mettendo appunto, sapete, nel programma triennale bisogna inserire tutti i progetti, tutti i lavori superiori a 100.000 euro, e inseriamo i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di varie viabilità comunali, 421.000 euro dall'avanzo libero, vincolato, sorry, e 300.000 euro per la riqualificazione della scuola, dell'ex scuola del Boietto, 300.000 euro l'ho già detto, e infine 200.000 euro per la riqualificazione di Piazza De Scalchi. Quindi queste sono le voci complessive che ricompongono tutta la variazione di bilancio, più le tre voci che andiamo ad inserire nel programma triennale dei lavori pubblici. Se ci sono delle domande, con l'aiuto del dottor Barbato potremo fornire i dovuti chiarimenti. Grazie.
Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Nessun intervento? Consigliere Garau, prego.
Sì, buonasera a tutti. In commissione, per quanto riguarda la variazione di bilancio, è stato detto che diciamo tutti i capitoli sono stati aumentati rispetto allo storico, così io lo chiamo, del 2023. Chiedo conferma in aula. E però da una piccola verifica, perché insomma il tempo a disposizione per quanto riguarda la verifica di tutti questi documenti è un po' complicato, sono andato a fare una verifica per quanto riguarda per esempio il canone servizio manutenzione impianti affidati e privati. Questi 70.000 euro non sono nient'altro che la copertura dell'appalto dell'affidamento di manutenzione della pubblica illuminazione. E, per esempio, sempre l'ufficio ha fatto una richiesta di 44.000 euro per quanto riguarda il riposizionamento di circa 20 lampioni tolti, caduti, ammalorati, insomma. So che c'è stata una richiesta e queste risorse non sono disponibili. Quindi questi lampioni, per capirci, sono stati tolti per esempio in via Claudia, via Nazario Sauro e in altri posti, almeno per il momento non sono finanziati e non verranno messi. Faccio un esempio soltanto, dovete chiederlo all'ufficio, cioè questo è soltanto per fare un esempio che su questa voce, per esempio, c'è soltanto questi 70.000 euro copriranno soltanto la parte di manutenzione. Lo dico ai cittadini che ci ascoltano perché, appunto, insomma, se poi queste verifiche magari venissero svolte su tutti i capitoli rischiamo di verificare che poi, insomma, questi aumenti così, almeno detti in commissione e anche in consiglio comunale, l'avete ribadito adesso, insomma, annuendo che così è, l'ufficio mi ha riferito cose diverse. Quindi, visto che su questo capitolo già, ripeto ancora una volta, preso come esempio, è un fatto importante che lì non ci siano 40.000 euro per riposizionare 40 lampioni, 20 lampioni, scusate, caduti e dovevano essere sostituiti, insomma questo mi sembra un fatto importante. grave. La variazione che noto, per esempio, per quanto riguarda le attività culturali, ancora una volta la povera assessore, vedo che l'assessore al turismo è molto, come dire, incentivato nel suo investimento, perché le voci per quanto riguarda l'assessore Porro, che appunto è uno degli assenteisti in aula, in riferimento al saluto fatto prima, l'assessore Porro insomma naviga con variazioni di bilancio molto importanti, la povera assessore alla cultura insomma è sempre più povera, e l'amministrazione ha deciso non spendere 20.000 euro per spese e attività culturali che magari l'assessore ci poteva raccontare. Sottolineo sempre il fatto che l'assenza di assessori nelle variazioni di bilancio sarebbe stato, sindaco, importante e carino. Io capisco che lei, come dire, è l'ammiraglio e comanda tutto lei, però insomma magari in aula in variazione di bilancio sarebbe stato anche carino vedere, è importante far conoscere ai cittadini quello che gli assessori, no, illustrassero le varie variazioni di bilancio e cosa avrebbero dovuto farci. Però ecco, insomma, ritornando sulle voci, ripeto ancora una volta, vedo che l'assessore al turismo naviga nell'oro e il povero assessore alla cultura gli tolgono anche i 20.000 euro e gli danno a contributi alle associazioni locali rispetto alle attività culturali. Sono scelte perché legittime, insomma, però sempre insomma che non condivise da parte nostra. Per quanto riguarda invece i capitoli, andiamo insomma sulla sostanza, la domanda è, per quanto riguarda la gestione del servizio di igiene urbana e le spese per il recupero di rifiuto differenziato, se non ho dati sbagliati, i 6 milioni e mezzo credo che siano certi perché il sindaco l'ha citati, e mi risulta per le spese del conferimento siamo arrivati a 2.789.694. Se questo dato è giusto vorrei sapere, e lo vorrebbero credo sapere anche i cittadini, queste cifre comprendono la famosa media del 16% di aumento che è stato citato più volte in precedenza, 16% che è la media, perché sappiamo che alcuni cittadini sono arrivati a aumenti percentuali molto più alti. Sì, credo che per il momento mi fermo a questo e vorrei sentire delle risposte, grazie.
Grazie consigliere Grau, ci sono altri interventi? Nessun intervento? Dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione di voto? Prego sindaco.
Vorrei fare una dichiarazione di voto anch'io. Allora, intanto a me e al dottor Barbato non risultano richieste pervenute da parte del settore lavori pubblici e manutenzioni per 44.000 euro per l'installazione di nuovi lampioni. Tra l'altro nel corso delle varie, che questa è la terza come dicevo prima, anche delle precedenti, avevamo già rimpinguato quel capitolo e comunque ripeto, non abbiamo ricevuto variazioni, laddove questo fosse successo avremmo dato ovviamente seguito e comunque vorrei ricordare, ma questo lo dico più che altro alla città, che siamo in fase ormai di passaggio sul servizio di gestione dell'illuminazione pubblica, perché abbiamo aggiudicato il project per la gestione totale di tutto l'impianto comunale e per la fornitura dell'energia, si è aggiudicato la gara alla società Engie, che dovrà effettuare sempre nell'ambito di questo project poco meno di 3 milioni di euro complessivi di lavori di investimento per la completo riammodernamento del nostro apparato illuminante cittadino, e quindi se c'è la necessità, come sicuramente c'è, di integrare dei pali dell'illuminazione in alcuni settori, in alcuni quartieri, lo faremo sicuramente, anzi chiedo cortesemente al consigliere Carausi, laddove dovesse avere delle segnalazioni puntuali, di farcele pervenire così che possiamo procedere alla segnalazione all'ufficio tecnico e intervenire dove necessario. Per quanto riguarda le attività culturali, lo avevo detto già in commissione, lo ripeto nuovamente perché probabilmente non sono stato chiaro in questo, non abbiamo tolto fondi alle attività culturali, semplicemente dal capitolo delle spese delle attività culturali passano al capitolo dei contributi per le attività culturali. Questo perché, come ho già detto in commissione, quei fondi verranno utilizzati per la stagione teatrale natalizia che si svolgerà al Teatro Vannini insieme a un'altra serie di attività che renderemo note nelle prossime settimane. Per quanto riguarda l'assessore Porro, che è stato insomma additato come assenteista, quando tra l'altro invece è sempre seduto lì da quelle parti in consiglio comunale, In questo momento non è presente, lo voglio dire insomma anche a chi ci ascolta, ma più che altro per in qualche modo controbattere a queste frasi che sono, lasciatemelo dire, un po' quantomeno offensive. In questo momento si trova al posto del sottoscritto, perché c'era consiglio comunale, in una emittente televisiva locale, appunto, che si occupa di promozione del territorio. Oggi ero stato invitato insieme a altri sindaci del comprensorio a presenziare, ovviamente non potevo essere presente perché sono qui in consiglio comunale, e visto che si trattava di promozione del territorio ho fatto intervenire al mio posto l'assessore al turismo Marco Poro, che quindi oggi non c'è proprio per questo motivo, ci tenevo a dirlo perché almeno si sa.
Grazie sindaco. Dichiarazione di voto, breve, consigliere Mollica. Non l'avevo vista, comunque siamo in fase di dichiarazione di voto, dopo la consigliere Mollica può intervenire tranquillamente. Prego.
Grazie presidente, buonasera a tutti i presenti e a chi ci ascolta da casa. Sindaco, una domanda tecnica, sicuramente lei l'ha detta in commissione ma mi è sfuggita. Sul capitolo 1571/10, 40.000 euro, abbiamo visto anche la richiesta che ha fatto l'ufficio. Sono le spese per servizio smaltimento rifiuto manifestazioni. Se non erro, questa è una voce che noi troviamo su tutti gli eventi che l'amministrazione ha fatto, che sono costi che vengono presi in carico da chi fa la manifestazione. Come mai adesso troviamo questi 40.000 euro? Forse l'ha detto ma non me lo ricordo. Grazie.
Prego, sindaco.
Sì, questo vale per tutti i capitoli dell'igiene urbana. Allora, quando ci sono le manifestazioni, spesso e volentieri, penso alla saga del carciofo, su tutte, gli stendisti pagano una tassa puntuale proprio per lo smaltimento dei rifiuti relativi a quei giorni. E ovviamente quei soldi vengono introitati e sono a disposizione, diciamo così, del bilancio complessivo dell'igiene urbana e vengono utilizzati per il pagamento. Su alcune manifestazioni, come la Sagra, per esempio, se non vado errato, il servizio è già compreso all'interno del capitolato d'appalto, quindi noi l'avevamo inizialmente già previsto come un servizio standard da effettuare, visto che la Sagra c'è tutti gli anni, ma capita, come è successo nelle numerose manifestazioni che facciamo, che questo servizio magari venga effettuato anche in altri eventi, no? Come che non erano compresi inizialmente nel contratto, e questi ovviamente li dobbiamo pagare, non è che non li paghiamo. Quindi laddove è previsto, laddove magari non facciamo delle esenzioni particolari perché magari si tratta di eventi di un particolare interesse o di natura sociale, culturale o quant'altro, chiaramente chi espone viene chiamato a pagare anche la tassa di radari puntuale giornaliera che viene calcolata dagli uffici. Come dicevo all'inizio, come vale per questo capitolo e per tutti gli altri capitoli dell'igiene urbana, a seguito dell'approvazione del piano finanziario che abbiamo fatto diversi mesi fa della Dari, se non sbaglio che era aprile, entro aprile, ovviamente l'ufficio tecnico ci ha chiesto di rimodulare i vari capitoli secondo le loro esigenze, secondo le esigenze appunto che hanno riscontrato per poter mandare avanti il servizio. Quindi come l'aveva chiesto il consigliere Paparella, che però purtroppo oggi non è presente, la richiesta, la cito nuovamente, era richiesta protocollo 46210 del 21 agosto 2024, quindi una richiesta anche abbastanza datata, però la prima variazione utile era questa. Quindi abbiamo rimodulato i capitoli dell'igiene urbana secondo le richieste dell'ufficio a seguito dell'approvazione del nuovo piano finanziario.
Grazie sindaco. Consigliere Garau per la... Prego. Dichiarazione di voto.
Sì, grazie presidente. La dichiarazione di voto è ovvio, è contrario il nostro voto a questa variazione di bilancio. Per quanto riguarda, soltanto a mo' di esempio, perché come ripeto, insomma, il tempo per verificare tutte queste voci insomma, non c'è stato, però le garantisco sindaco che l'ufficio manutenzioni è questo che mi ha riferito, perché ho segnalato proprio questa mancanza di illuminazione nella città su vari punti e ero già in precedenza andato a reclamare questa assenza di ripristino dei lampioni e oggi con questa variazione ho avuto l'occasione per verificare il perché non avveniva appunto l'installazione di nuovi lampioni e mi è stato detto che questi 44.000 euro chiesti non sono stati dati perché servono appunto al riposizionamento di questi lampioni. Quindi insomma, almeno che a me non hanno raccontato cosa diversa o una bugia, ma non credo insomma che gli uffici non hanno... L'ufficio che si occupa della manutenzione.
No, come responsabile dell'ufficio si è interagito con qualche componente per poter verificare.
Lo sa benissimo chi si occupa
Vada a chiedere dentro gli uffici oppure al responsabile di tutta l'area e chieda perché se questo è vero. Insomma, adesso non è che devo fare qui i nomi di chi e perché. Voi andate a verificare se questo è vero o se ho detto una cosa che non è vera. Farò la stessa cosa, ripeto, in questi giorni anch'io. Però siccome sono convinto della bontà e della veridicità dell'informazione, quindi mi sorprende vedere alcune variazioni di bilancio e non mettere 44.000 euro per lampioni tolti nella città, no, per fare nuove illuminazioni, per aver tolto dei lampioni e quindi le zone buie della città. Ho fatto degli esempi concreti, sindaco, se vuole, finito il consiglio comunale, andiamo insieme in macchina, ci facciamo una bella passeggiata e le porto a vedere proprio i lampioni dove mancano. Quindi vediamo che alcuni assessorati hanno delle risorse importanti e per quanto riguarda la manutenzione proprio, insomma, base, che è quella di mettere un lampione dove è caduto, mettere un lampione dove è caduto, e mi sembra così normale riposizionarlo, e questa cosa in questa variazione, la terza variazione, non c'è. Immagino se uno va a verificare tutto il resto. Per quanto riguarda la nettezza urbana, io ho fatto anche un'altra domanda. Al di là dell'annuncio già fatto del 16% d'aumento, se queste due voci, i 6 milioni e mezzo per quanto riguarda il servizio e il conferimento di 2 milioni 789 rispetto allo storico, chiamatelo come vi pare, del 2023, quanto è variato ad oggi, se è possibile avere questa informazione? Grazie.
Grazie consigliere Grau. Prego sindaco.
La domanda sull'igiene urbana per me è incomprensibile, se può riformularla almeno cerchiamo di rispondere. Per quanto riguarda, io l'ho detto in apertura all'inizio, quando ho cominciato a leggere tutto l'elenco delle voci, ho detto che abbiamo dato seguito e abbiamo soddisfatto con tutte le richieste che sono state avanzate dagli uffici. Questa richiesta di 44.000 euro, io mi occupo di bilancio per la parte politica, il qui presente dottor Barbato è colui che se ne occupa insieme alla dottoressa Costantini, ovviamente, che fa la funzione di dirigente per la parte proprio materiale, e non abbiamo mai ricevuto questa richiesta di 44.000 euro. Quindi, ripeto, se lei ci dice con chi ha parlato, magari cerchiamo di capire cosa può essere successo di strano. Anche perché se ci fosse stata avanzata una richiesta di 44.000 euro per mettere nuovi lampioni, l'avremmo sicuramente portata in consiglio comunale, visto che abbiamo ancora margine per poter finanziare spese al titolo secondo, per esempio, da avanzo libero. Quindi non abbiamo problemi di questa natura. Ma comunque, per chiudere un po' il discorso senza nessun tipo di polemica, laddove ci fosse questa necessità, ripeto, innanzitutto questi interventi sono già previsti all'interno del project che, ripeto, già è stato aggiudicato, dobbiamo sottoscrivere il contratto con la nuova ditta. E in ogni caso, da qui al 30 novembre c'è possibilità di fare l'ultima variazione di bilancio e, se necessario, possiamo integrare anche questi fondi. Però al momento, poi, se lei ha un foglio protocollato dove c'è scritto richiesta 44.000 euro e me lo fa vedere, magari ci può essere sfuggito, ma al momento le garantisco che questa richiesta non è stata fatta. Poi io mi confronto giornalmente con tutti i dirigenti del nostro comune, a parte l'architetto signore qui presente, la dottoressa Picozzi, e l'architetto Carlo Monda, che è appunto il dirigente dell'area lavori pubblici e manutenzioni, e io di questa richiesta di variazione da 44.000 euro non ho mai sentito parlare. Però, ripeto, se c'è la necessità la faremo entro il 30 novembre, se invece non c'è, aspetteremo che il nuovo gestore faccia tutti gli interventi su tutta la rete dell'impianto di illuminazione cittadino.
Grazie sindaco. Prima di procedere alla votazione, vuole riformulare la domanda sull'igiene urbana? Prego.
No, vabbè, la domanda è molto semplice, perché appunto non ho la possibilità di verificare, era legato appunto a queste due cifre. Se questi 6 milioni e mezzo fanno parte dell'appalto, penso di sì, quindi non sono aumentati, no, rispetto a quello che... E questi 2 milioni 789 mila, che sono spese di recupero differenziato, se queste sono aumentate invece o se sono rimaste invariate rispetto al 2023. No, l'unica cosa che dimenticavo, ho avuto occasione di andare anche questo negli uffici, grazie al consigliere dell'area metropolitana Pascucci, è stato dato un finanziamento per quanto riguarda le fototrappole. Mi è stato detto che sarebbe stato fatto un emendamento in consiglio comunale, non so se questo avverrà o se avverrà successivamente, almeno così mi è stato riferito anche qui dagli uffici. Grazie.
Grazie consigliere. Prego sindaco.
Per quanto riguarda le spese di conferimento, quelle non dipendono da noi, come sapete, nel senso che come abbiamo visto recentemente, anche quando abbiamo approvato il PEF, capita anche spesso e volentieri che la Regione Lazio approvi un aumento con retroattività del costo di smaltimento, per esempio della frazione indifferenziata, e quindi in quel caso ci aumenta il gettito. Quindi poi può variare anno in anno in base alla percentuale di raccolta differenziata, in base alla tipologia di rifiuto, però insomma probabilmente il costo di smaltimento complessivo dei rifiuti è in aumento proprio in considerazione del fatto che oggi non è che noi abbiamo tutto il bilancio qui a portata di mano, dato che potrà chiedere alla ragioneria con più puntualità. Per quanto riguarda il contributo di 18.000 euro, probabilmente lo metteremo in bilancio con l'ultima variazione entro il mese di novembre. So che gli uffici ci stavano lavorando proprio in questi giorni, so che la città metropolitana forse aveva chiesto un'altra integrazione, un'ulteriore integrazione per incamerare questo contributo, quindi gli uffici ci stanno lavorando, questo io lo posso garantire perché ne ho parlato col geometra Troiani, come vede io quando parlo con qualcuno dico con chi parlo, e mi ha garantito che stava lavorando su questo.
Grazie Sindaco. Poniamo in votazione il punto numero 3 all'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione 2024-2026, ai sensi dell'articolo 175,2 del TUE, la 267-2000. Chi è favorevole, alzi la mano. Contrari? Astenuti? Uno. Il punto è approvato, procediamo con la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole, alzi la mano. Contrari? 8 come sopra. Astenuti? 1. Il punto è immediatamente eseguibile. Procediamo col punto numero 4 all'ordine del giorno, riguardo all'approvazione piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Prego Sindaco.
Sì, ringraziamo il dottor Barbato che è stato qui per la parte relativa al bilancio. Diamo il benvenuto all'architetto Vanessa Signore, dirigente dell'area tecnica, che come sapete si è occupata in prima persona insieme alla consigliera Franca Asciutto, che è delegata alla materia, al piano di eliminazione delle barriere architettoniche che abbiamo già adottato in precedenza, abbiamo pubblicato per le osservazioni, siamo tornati in Consiglio Comunale per prendere atto. Scusate, per prendere atto che non erano pervenute osservazioni, e quindi come procedura diciamo così conclusiva di questo percorso, come atto conclusivo di questo percorso, veniamo oggi in Consiglio Comunale prendendo atto di tutto questo e per approvare in via definitiva tutti gli elaborati che sono facenti parte del piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Se la consigliera Asciutto vuole aggiungere qualcosa, anche magari per illustrare le attività che sono state fatte in maniera anche collaterale, come per esempio le passeggiate inclusive, gli interventi che faremo sulle scuole prossimamente con i fondi che abbiamo stanziato. Quindi, Presidente, col suo permesso, lascerei la parola all'architetto Franca Asciutto.
Grazie Sindaco. Prego, consigliere Asciutto.
Ringrazio intanto l'amministrazione, la figura del sindaco per questa delega importante che mi è stata conferita. Ringrazio l'architetto Signori per aver guidato questo piano in maniera eccellente e quindi voglio dire che è stato un elaborato importantissimo, impegnativo e soprattutto ha coinvolto tantissimi cittadini che ci hanno aiutato realmente ad abbattere le barriere, perché chi vive solo la disabilità è in grado di fornire informazioni utili ad eliminare le barriere che si trovano sul territorio. Le nostre sono città che devono essere tutte ristrutturate e la Dispoli è uno dei comuni, il 10% dei comuni del Lazio hanno realizzato il PEBA e noi siamo tra i primi pionieri. E, come stavo dicendo prima, la città deve essere ristrutturata, adeguata, perché è stata progettata in assenza del rispetto di chi, no, vive la disabilità tutti i giorni, quindi non sono state eliminate le barriere. Oggi più che mai abbiamo marciapiedi fatiscenti, abbiamo piazze non adeguate all'eliminazione delle barriere, ma soprattutto dobbiamo rendere la città soprattutto accessibile e visitabile da tutti, anche coloro che hanno problemi di deambulazione. Quindi io ringrazio intanto l'architetto Rinaldi Guido, che con diligenza e con un senso di umiltà veramente anche a servizio della città, della nostra città, dove si è messa a disposizione, veramente ci siamo confrontati con un senso umano veramente unico, e questo ci ha permesso di realizzare un piano dettagliato, miracoloso, insomma in tutti i suoi dettagli. Quindi io devo dire grazie a tutti, agli uffici, a tutti i cittadini che hanno partecipato a rendere questo piano un piano esemplare, e adesso ci auguriamo soltanto che si possa concretizzare attraverso la realizzazione delle opere che sono necessarie a rendere la nostra città fruibile. E grazie a tutta ringrazio anche i consiglieri di maggioranza e di minoranza che hanno partecipato alla realizzazione e ai suggerimenti di questi di idee, di progetti, ma soprattutto ringrazio i cittadini che attraverso la passeggiata universale che abbiamo organizzato la domenica prima della giornata nazionale del disabile, quindi abbiamo pure anticipato, hanno portato il loro contributo su Via l'Italia, che sembrerebbe uno dei tratti meno sembrerebbe uno dei tratti migliori, ma in realtà è pieno anche di barriere pericolose, quindi figuriamoci il resto della città. Quindi abbiamo una gran voglia di migliorare il nostro territorio, e questo è solo l'inizio. Quindi possiamo dire che è un vero e proprio piano strutturale e settoriale, che è vero che non è obbligatorio in tutti i comuni, anzi lo è diventato obbligatorio adesso, ma è anche vero che bisogna avere il buon senso nel capire che la città deve adattarsi alle difficoltà dei suoi cittadini, deve rendere tutti liberi di poter circolare, e noi l'abbiamo fatto. Quindi grazie a tutti, grazie.
Grazie consigliere Asciutto. Consigliere Fierli.
Grazie Presidente, ho il piacere di disquisire questo punto, proprio perché come Presidente della Commissione Urbanistica, insieme al lavoro profuso del dirigente architetto Vanessa Signore e chiaramente del lavoro apportato dalla consigliera e delegata Franca Asciutto, un lavoro molto importante per l'amministrazione, che è sensibile a qualcosa che al di fuori che fosse obbligatorio, ma sicuramente qualcosa che porta all'emancipazione di una città che vuole essere a tutti i costi trasversale nei confronti dei diversamente abili, ma soprattutto perché si pensa che forse solo la città, con un po' una città di pensiero obsoleto, possa essere la vera disabilità delle persone, e penso che invece non sono le persone a essere disabili, ma forse qualcosa che noi costruiamo e non lo rendiamo migliore e soprattutto fruibile, accessibile per tutti. Quindi un valore aggiunto da parte di questa amministrazione che vuole dare un segnale ben netto all'intera città, all'intera comunità, senza distinzioni. Quindi un riferimento alla votazione: siamo a favore e siamo contenti che possa andare avanti direttamente con gli investimenti anche da parte del bilancio comunale, affinché ci siano dettagli per far funzionare questo strumento, questa carta o questo piano regolatore, che si può dire di diritti. Grazie.
Grazie consigliere Fierli. Consigliere Marongiu.
Allora, ecco, mi avvicino un attimino. Questo è un argomento che abbiamo trattato già dall'inizio di questo mandato. Da parte della minoranza è arrivata una mozione che poi è stata approvata all'unanimità, quindi comunque un lavoro congiunto tra opposizione, maggioranza, quindi minoranza e minoranza, che insieme si stanno dotando di questo strumento di secondo livello. È vero, architetto Signore, è uno strumento di secondo livello, come ha spiegato anche in commissione. Quindi noi dobbiamo procedere, oggi stiamo procedendo proprio per rendere vivibile, accessibile a tutti e a tutte questa città. L'architetto Rainaldi è stato molto preciso e puntuale anche nell'esprimere tutte le criticità, nel descrivere questa città, quando è venuto qua in aula e durante la proiezione ha cercato di accompagnarci in questo percorso. Ho avuto l'opportunità anche di partecipare alla passeggiata inclusiva e siamo stati forniti di questo documento che ho portato qua in aula perché ne dovremmo essere dotati un po' tutti, perché questa è la descrizione generale, l'inquadramento normativa del PEBA, la guida di pianificazione e programmazione per l'accessibilità di percorsi degli spazi pubblici dell'accessibilità visitabilità degli edifici pubblici, perché noi l'abbiamo utilizzato. E durante quella passeggiata c'erano consiglieri di minoranza, di maggioranza, assessori, ci siamo resi conto di, sul viale, che poteva magari essere apparentemente quello meno critico, quanti problemi, perché c'erano delle persone con la sedia a rotelle, altre non vedenti e non udenti, quindi è stato importante, e noi già durante altre sedute di consiglio avevamo detto come in altre città avevano fatto questo tipo di intervento nel coinvolgimento, quindi ci reputiamo, io personalmente a nome del gruppo, ascoltati e in qualche modo coinvolti. E probabilmente avremo, i tempi sono stati molto stretti e contingenti, avremmo dovuto magari, se ci fosse stata la tempistica giusta, analizzato quadrante per quadrante, settore per settore, però probabilmente erano necessari tempi diversi e bisognava dare una risposta ai cittadini. Quindi il nostro voto comunque sarà a favore.
Grazie consigliere Marongio. Ci sono altri interventi? Consigliere Grau.
Sì, brevemente, come già detto in precedenza, noi voteremo a favore perché riteniamo che sia uno strumento importante. Però, come tutti gli strumenti, ci auguriamo che poi venga, come dire, riversato sulle opere e sulle strutture vere e proprie concretamente. È vero che il PEBA non c'entra niente, però invito, come ho già fatto in precedenza, l'amministrazione a stare un po' attento per quanto riguarda appunto le molte barriere che vengono create, non soltanto dalle opere vecchie e vetuste dei marciapiedi e quant'altro, ma anche da occupazioni di suolo pubblico a volte molto selvagge e quindi con le difficoltà del caso per quanto riguarda chi ha disabilità. Quindi insomma un controllo sul territorio. Nel frattempo, nell'attesa di realizzare quelle linee guida che sono scritte nel PEBA, quindi insomma condivido pienamente la preoccupazione e la volontà di togliere le barriere per quanto riguarda appunto chi ha disabilità, però iniziamo già nel piccolo a intervenire laddove ci sono situazioni che potrebbero essere rimosse senza grandi risorse economiche. Grazie.
Grazie consigliere Grau. Altri interventi? Nessuno? Dichiarazione di voto? Prego consigliere Asciutto.
Allora, volevo soltanto allora, il nostro territorio si è diviso in 10 comparti, quindi il nostro piano PEBA non è un semplice percorso di abbattimento barriere, come in molte città è stato fatto. Noi siamo andati oltre, veramente rispetto a tutti gli altri comuni di tutta Italia. Cioè, noi abbiamo preso in considerazione tutto il territorio comunale, senza lasciare fuori neanche un centimetro quadrato, va bene? Quindi detto questo, vuol dire che la nostra amministrazione non solo ha realizzato un piano per venire incontro alla visibilità, fruibilità e abbattimento barriere di tutto il territorio comunale, ma è andato oltre, permettendo di riqualificare tutti i quartieri della Dispoli, tutti. E quello che adesso ha illustrato la consigliera è soltanto il comparto 6 che abbiamo visitato durante la nostra visita. E avevo scelto di proposito Via l'Italia perché molti pensano che sia una delle vie dove non esistono barriere, ma è una delle vie che ha tantissimi insidi, tantissime barriere, quindi figuriamoci il suo territorio. Ma devo ringraziare questa amministrazione che ha messo nel programma, ancora prima della mozione, il progetto di abbattimento barriere, voluto fortemente dalla nostra amministrazione. Quindi si può dire che il nostro piano regolatore risale al 1888, il primo quando nasce la Dispoli, poi abbiamo quello degli anni 1969, Ed è per la prima volta nel 2024 che si realizza un piano settoriale importante che adegua la città alle esigenze del territorio. Quindi ci sono voluti quasi 50 anni da battere le barriere e quindi è un aspetto importantissimo dove forse adesso si è presa veramente coscienza di cosa bisogna fare per adeguare una città e renderla soprattutto fruibile. Quindi non è soltanto un piano, ma è un senso di civiltà e di rispetto verso il prossimo. Grazie.
Grazie. Consigliere Valiotta.
Sì, grazie. Buonasera. Come ha detto Silvia Marongio, noi prendiamo atto positivamente del lavoro svolto, che è un lavoro di programmazione, diciamo, di studio e programmazione. Vorremmo però sottolineare come le barriere vanno abbattute, ce ne sono alcune invece che vanno mantenute, sono le barriere contro le autovetture. Allora, lo dico alla consigliera delegata, ma all'assessore dei lavori pubblici e ad altri, purtroppo in alcune parti della città quelle barriere che difendevano i pedoni, e faccio l'esempio del lungomare centrale, quelle barriere contro le autovetture piano piano, forse ne è rimasto il 60%. Allora, la programmazione è un lavoro positivo che guarda al futuro, va finanziato. Lì si tratta di rimettere a posto le cose, perché se noi programmiamo di fare, diciamo, passi avanti per la mobilità, poi facciamo dei passi indietro per quella mobilità che esiste, che già c'è. Quindi c'è il lungomare centrale, c'è la fontana centrale, che ormai, diciamo, la metà delle barriere è stata tolta e le macchine ne approfittano. Quindi sottolineo questo e invito ad intervenire nel lavoro di, chiamiamolo manutenzione, ma è molto importante.
Grazie consigliere Pagliotta. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego consigliere Marcucci.
Grazie Presidente, buonasera a tutto il Consiglio Comunale. Solo per dire che il gruppo La Dispoli Attiva voterà favorevolmente al PEBA. Come abbiamo già avuto occasione di dire in precedenza, è stato uno dei punti caratterizzanti del nostro programma elettorale, quindi per coerenza votiamo favorevolmente, anche perché il piano, come già stato detto, in fase d'adozione è un piano meritevole, e ancora ringrazio la consigliera Asciutto per il lavoro e quindi non, per questi motivi voteremo favorevolmente. Speriamo che appunto adesso, come è stato detto in precedenza al consigliere Carao, verrà messo a terra, perché per adesso il Comune ha una bussola con la quale orientarsi su questo tema molto importante e fondamentale, e adesso ci vogliono soldi e atti amministrativi conseguenti. Grazie.
Grazie consigliere Marcucci. Poniamo in votazione il punto numero 4 all'ordine del giorno. Approvazione piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, PEBA. Chi è favorevole all'approvazione alzi la mano. Unanimità. Il punto è approvato. Procediamo con la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Come sopra unanimità, quindi il punto è immediatamente eseguibile. Possiamo procedere con la discussione del punto numero 5 all'ordine del giorno. Realizzazione di un ospedale di comunità nel comune di La Dispoli, via Aurelia, chilometro 41,5. PNRR, missione 6 salute, componente C1, reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle strutture. Prego, Sindaco.
Sì, allora con questo punto all'ordine del giorno sostanzialmente come organo titolare di questo potere autorizziamo la realizzazione di questa struttura sanitaria in deroga allo strumento urbanistico vigente in base all'articolo 14 del DPR 380. Come sapete questa deroga può essere concessa solamente in casi di pubblico interesse e può essere concessa appunto in deroga allo strumento urbanistico vigente per quanto riguarda la destinazione urbanistica, i distacchi, la densità edilizia, le altezze, insomma i vari parametri appunto urbanistici. Nel caso di specie, per la realizzazione della casa della comunità e dell'ospedale di comunità che verranno realizzati nell'area dell'attuale casa della salute, è necessario appunto dare questa deroga sulla volumetria, perché c'è appunto la volumetria che era possibile realizzare, è già stata realizzata per la costruzione delle strutture esistenti. Quindi questa procedura nasce, diciamo, ufficialmente con la prima nota che la ASL ci ha inoltrato nel giugno 2023, a seguito della quale si è svolta una conferenza dei servizi, e il nostro ufficio ovviamente rappresentato dall'architetto Vanessa Signore, che ringrazio nuovamente, ha espresso il proprio parere evidenziando che era necessario approvare il Consiglio Comunale concedendo questa deroga. L'intervento, come detto prima, riguarda la costruzione di questi due presidi sanitari, diciamo, territoriali, che vanno a rinforzare la sanità territoriale. Ci sarà la costruzione di una nuova struttura di circa 1100 metri quadri che verrà realizzata in adiacenza alla Casa della Salute e verrà collegata con appunto un passaggio dedicato. L'area, come ho detto, è quella della Casa della Salute, che quindi ci troviamo in via Aurelia al chilometro 41,50, identificato al catasto al foglio 58, particella 528. Il terreno di proprietà della ASL, e una volta, diciamo, approvato questo punto, potremo, quando l'ASL presenterà tutti gli elaborati necessari, rilasciare il permesso di costruire per la realizzazione di questa struttura.
Grazie Sindaco, ci sono interventi? Prego Consigliere Marongia.
Allora, il Sindaco ha fatto un giusto riepilogo, ecco, di quello che ci siamo detti anche in Commissione. E quello che voglio dire è che effettivamente il discorso di casa di comunità, di ospedale di comunità, arriva da lontano, arriva dal 2021, partiamo da una delibera di giunta regionale numero 1005 del 30 dicembre 2021 con i fondi PNR, sempre missione 6, salute. E la salute, ai sensi della legge 833 del 1978, è quel sindaco, è proprio l'autorità sanitaria del territorio comunale, quindi un impegno su questo tema è perché i cittadini comunque lo sentono, ecco, come prioritario, non è solo una questione di bene comune. Il progetto esecutivo credo che sia, non so, l'architetto signore poi magari mi può correggere, in fase di verifica, la relazione generale, noi l'avevamo già visionata perché qua era venuto già nel 2022 l'ex assessore D'Amato e quindi c'era stata anche già un'inaugurazione, quindi è un lavoro che prosegue al di là dei colori politici anche presenti in regione, e tutti gli aspetti impiantistici sono descritti anche molto bene nel dettaglio, i passaggi per collegare la Casa della Salute con gli ospedali di comunità, poi vedremo fattivamente al di là dei posti letto di tutte le cose che verranno inserite all'interno, e quindi in quest'ottica di ricostruzione, nell'aver anche preso visione di quello che è arrivato, ecco, dalla ASL con il discorso, ecco, di permesso a costruire in deroga, il nostro voto, ecco, sarà favorevole.
Grazie consigliere Marongio. Consigliere Grau.
Sì, grazie Presidente, e per chi ci ascolta da casa, come diceva giustamente la consigliera Marongio, bisogna un po' raccontare soprattutto la storia di come nasce l'ospedale di comunità, che non è l'ospedale che il sindaco Grando aveva preannunciato di sostenere l'amministrazione regionale, o meglio ancora, avrebbe sostenuto i candidati della regione Lazio, quelli che avrebbero realizzato appunto l'ospedale alla Dispoli. Stiamo in attesa che il Presidente Rocca finanzi e ci metta dentro il piano di investimenti della Regione Lazio per la realizzazione dell'ospedale, quindi questo non è un ospedale. L'ospedale, ci auguriamo, verrà fatto, aspettiamo il Sindaco che ci annuncerà la notizia quando appunto il Presidente Rocca metterà in bilancio e nel suo piano di investimenti l'ospedale alla Dispoli. Per il momento abbiamo l'ospedale di comunità, questo per chiarire ai cittadini, non vi aspettate l'ospedale. L'ospedale di comunità parte, come diceva giustamente la consigliera Marongiu, da lontano, nasce dall'amministrazione Zingaretti e ricordiamo l'intervento dell'assessore, dell'allora assessore alla sanità D'Amato il 21 dicembre 2022 quando firmò la cessione del terreno per l'investimento di 2.400.000 del PNRR. Anche qui sul PNRR potremmo dire, come dire, i colleghi politici del sindaco che cosa votavano e cosa pensavano del PNRR quando molte opere che si stanno facendo sono finanziate appunto dal PNRR. Però appunto, detto questo, noi voteremo, come tutte le cose che riteniamo comunque non siamo, come dire, così entusiasti di questa opera, perché è soltanto una goccia in una situazione sanitaria molto difficoltosa, però, come dire, è ovvio che è una struttura importante che verrà fatta e noi voteremo favorevolmente. Anche qui ci auguriamo che l'amministrazione regionale non faccia soltanto, perché il rischio di questi investimenti è che siano strutture vuote, ci auguriamo che ci siano anche investimenti di personale importante per quanto riguarda il servizio al cittadino, perché sennò rischiamo di fare delle famose cattedre nel deserto dove si spendono un sacco di soldi, si fanno magari delle stanze, come abbiamo visto in molte trasmissioni, vuote. Quindi ecco, ci auguriamo che tutto questo sarà funzionante e funzionale, anche se il sindaco ride, però insomma ci sono cittadini che aspettano mesi, quasi anni per fare una visita e per fare degli interventi, quindi insomma c'è poco da ridere, visto che la situazione sanitaria nazionale è un disastro. Quindi noi voteremo a favore perché logicamente è un intervento sul territorio e questo è importante comunque averlo, però senza esaltarci troppo, con molta attenzione verificheremo che queste strutture che verranno fatte saranno anche piene di risorse umane, non soltanto di mattonelle e muri, ma anche di risorse umane che rendano la vita del cittadino un servizio utile. Grazie.
Grazie consigliere Grau. Consigliere Ciarlantini.
Grazie Presidente. Buonasera a tutti i presenti e a chi ci ascolta da casa. Sì, io, come sosteneva appunto il mio capogruppo, voteremo a favore di questa cosa proprio perché riteniamo che sia fondamentale, ma sicuramente non sarà l'unica cosa che va fatta sul territorio, anche perché non ci dimentichiamo che abbiamo comunque un pronto soccorso declassato, che non è più pronto soccorso ma è un posto di primo intervento. Quindi noi su questo progetto dovremmo comunque relazionarci e con la Regione per far sì che poi la Dispoli sia veramente un polo importante, perché come ben sapete se andate al pronto soccorso non vi mettono neanche i punti di sutura. Quindi noi siamo stati quindi declassati, per cui mettere accanto questa struttura che dovrebbe avere comunque delle risorse importanti per la città accanto a un ambulatorio credo che comunque valga poco, per cui noi dobbiamo lavorare in questo senso. Allora, ottimo il discorso che adesso si darà la possibilità di poter fare questa cosa, ma bisogna essere accorti e comunque pretendere dalla Regione che comunque quella struttura che non diventi un'oasi nel deserto e che comunque vada ad incrementare anche quello che c'è, perché anche la Casa della Salute sono comunque situazioni veramente che non offrono poi al cittadino chissà cosa, a parte le analisi che vai lì e fai la fila dalle 7 di mattina, se hai un problema urgente vai a un pronto soccorso, purtroppo, e qui voglio ringraziare gli operatori che stanno al pronto soccorso perché sono persone che stanno lì la mattina, la notte, eccetera, ma non hanno le forze e le energie per poter lavorare, perché non hanno gli strumenti medici e medicali per poter comunque dare una risposta al cittadino. Quindi credo che sia fondamentale muoverci poi in questa direzione. Quindi invito l'assessore alla sanità a relazionarsi e comunque andare in commissione anche sanità per poter vedere quello che si può fare per pretendere quello che ci spetta di diritto, perché noi siamo comunque abbandonati, come la maggior parte dei cittadini italiani, perché veramente la sanità sta andando a pezzi. Grazie.
Grazie consigliere Ciarlantini. Consigliere Fierli.
Grazie Presidente. È da apprezzare ancora una volta il lavoro svolto da parte degli uffici per far sì che arrivi in consiglio questa delibera, soprattutto perché è un percorso che viene da lontano, il fatto che la città di Adispoli in quel luogo di via Aurelia ha necessità di avere più spazi e avere chiaramente dei miglioramenti che possono permettere alla città, quindi ai cittadini, insomma a chi vive questo territorio, di poter dare delle soluzioni sanitarie. Chiaramente non è la soluzione per eccellenza, sappiamo che il sindaco ha intrapreso una battaglia nei confronti di un territorio regionale, soprattutto di una di una politica regionale, che è quella di poter accentuare l'attenzione nei confronti di questo territorio per avere un ospedale. Altra natura è chiaramente l'ospedale, lo sappiamo benissimo, quella è una battaglia che dobbiamo correre tutti insieme, ma oggi sappiamo che un ente come l'ASL va ad ingrandire, soprattutto un po', se si può dire, a migliorare quegli spazi che già da tempo, che hanno comunque una buona allocazione, vanno ad allargare determinati servizi. Quindi noi chiaramente siamo a favore e ringraziamo l'ufficio per aver gestito la parte amministrativa per poter portare questa delibera e far sì che vada avanti il percorso per poter dar modo di avere questa tipologia di miglioramento e di servizi. Grazie.
Grazie consigliere Fierli. Se non ci sono altri interventi di direzione di voto, ha chiesto di intervenire l'assessore Feduzzi. Prego, assessore.
Grazie Presidente, intervengo visto che sono stata sollecitata dal consigliere Ciarlantini, che peccato che in questo momento non è in aula, e ovviamente questo è un primo passo per riportare i servizi sanitari vicino ai cittadini. Sappiamo bene che non è l'ospedale per cui questa amministrazione si è presa a compromesso in campagna elettorale, ovviamente ci stiamo lavorando con le dovute tempistiche, c'è stato anche un cambio di amministrazione regionale, quindi ovviamente ci stiamo lavorando e saremo sempre vigili per tutelare sempre la salute dei nostri cittadini. L'assessorato sta lavorando sempre anche come avevo detto già dall'inizio, sempre per supportare anche la prevenzione, onde evitare di dover sempre arrivare all'ultimo quando magari le situazioni sono più estreme. Grazie.
Grazie assessore. Consigliere Grau.
Sì, no, ma rispetto a quello che diceva adesso l'assessore, ringraziamo dell'impegno sicuramente, però insomma noi ci aspettiamo, ripeto, per impegni politici presi ufficialmente dal sindaco, insomma, in campagna elettorale, quindi ci aspettiamo dal presidente Rocca che la Dispoli venga inserito, se no sono chiacchiere. Oggi se facciamo un ospedale di comunità è perché l'amministrazione, perché poi i cittadini bisogna dirgli, assessore, le cose come stanno, no? Quindi oggi si fa questo ospedale di comunità perché un'amministrazione diversa dall'amministrazione Rocca, quindi l'amministrazione Zingaretti, ha deciso di fare questi ospedali di comunità. L'assessore D'Amato, che appunto faceva parte dell'amministrazione Zingaretti, ha realizzato questi ospedali di comunità, che per noi non è il massimo e il top, vede la nostra obiettività. Ci aspettiamo l'ospedale che ci diceva il sindaco, lui avrebbe sostenuto un'amministrazione che avrebbe realizzato l'ospedale alla Dispoli. Noi ci aspettiamo questo. L'area oggi possiamo fare l'ospedale di comunità non soltanto perché Zingaretti l'ha messo nel suo bilancio e ha deciso di fare l'ospedale di comunità, c'è anche un altro aspetto che non è secondario e molti sfugge, o magari ai più giovani sfugge, che tutto quello che esiste oggi nel poliambulatorio e appunto dove faremo l'ospedale di comunità è grazie a un'amministrazione di centrosinistra che c'è la disponibilità di quell'area che abbiamo ceduto all'ASL. Poi non so, io mi ricordo ancora che insomma ci doveva anche dare economicamente un riconoscimento, non so se poi è stato riconosciuto o meno. Però insomma questi sono i fatti e vanno raccontati ai cittadini, perché sennò sembra che tutti fanno tutto. Ripeto, il poliambulatorio esiste su un'area, prima era al Faro, per chi si ricorda, i vecchi ladispolani dentro un locale in affitto. Quel poliambulatorio che esiste, come ricordava purtroppo, come ricordava la consigliera Ciarlantini, è un pronto soccorso o non pronto soccorso. Però si è potuto fare lì una struttura importante perché c'era un terreno a disposizione e l'amministrazione comunale, i cittadini di Dispoli hanno fatto uno sforzo, hanno comprato quel terreno e l'hanno ceduto all'ASL e quindi è stato fatto il poliambulatorio. Oggi faremo l'ospedale di comunità perché una giunta di centrosinistra e un'amministrazione di centrosinistra locale ha comprato quel terreno e quindi faremo l'ospedale di comunità. Adesso ci aspettiamo, anche dall'amministrazione Rocca di centrodestra, ci aspettiamo uno sforzo altrettanto importante sul territorio. Quindi tutto questo. Noi voteremo, ripeto, ancora una volta, come le cose che riteniamo importanti per la città, voteremo a favore. Però vanno raccontati i fatti per quello che sono. Grazie.
Grazie consigliere Grau. Consigliere Paliotta.
Sicuramente l'addizione ospedale di comunità ha suscitato qualche equivoco in passato, lo susciterà anche per i prossimi anni, ma sta agli amministratori spiegare bene che significa ospedale di comunità. Però voglio ricordare, perché ogni tanto nella discussione salta fuori il discorso dell'impegno per l'ospedale alla Dispoli. Guardate che la Regione Lazio, il piano sanitario per i prossimi 5 anni l'ha già fatto e non ci sono ospedali alla Dispoli. Quindi è inutile che noi continuiamo a dire stiamo lavorando. Per i prossimi 5 anni il piano regionale li prevede 2 vicino Latina, prevede acqua pendente, non prevede ospedali in questa zona. Quindi va, come dire, resettato e magari ci si lavora diversamente, ma non fatto credere che da qui a qualche mese possa essere modificato quel piano, che ormai è approvato.
Grazie consigliere Pagliotta. Possiamo procedere a non mettere in votazione il punto numero 5 all'ordine del giorno. Realizzazione di un ospedale della comunità nel comune della Dispoli, di Aurelia, chilometro 41-50, PNRR, missione 6 salute, componente C1, rete di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture, permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 14 del DPR 380-2001. Chi è favorevole alzi la mano. Unanimità, il punto è approvato. Procediamo con la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Come sopra, il punto è immediatamente eseguibile. Procediamo con la discussione del punto numero 6 all'ordine del giorno. Affidamento del servizio di trasporto scolastico alla società in house Flavia Servizi, SRL. Approvazione e relazione illustrativa delle regioni della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta. Ex articolo 14,d del decreto legislativo numero 201-2022. Prego, sindaco.
Grazie Presidente, anche questo punto ovviamente è stato discusso nella competente commissione consiliare. Si tratta dell'affidamento del servizio di trasporto scolastico alla società interamente partecipata Flavia Servizi. Come ci ha spiegato in commissione, sostanzialmente si tratta di un rinnovo agli stessi patti e condizioni dell'affidamento precedente. Però poi formalmente si tratta ovviamente di un nuovo affidamento di questo servizio alla nostra società partecipata. Quindi con questo atto smentiamo anche chi in passato ha, diciamo, fatto circolare notizie diverse da quelle che poi si sono rivelate nei fatti. E il contratto avrà una durata di 3 anni, a far data dalla stipula. Ha come oggetto, come detto già, l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto scolastico della scuola materna primaria, compresi gli studenti disabili che frequentano le scuole medie del comune di Dispoli, e prevede una copertura di percorrenza di 106.000 km annui, che ovviamente è un dato variabile, come è variabile di conseguenza il dato giornaliero di circa 530 km, escluse le uscite didattiche ovviamente. E quindi la Flavia Servizi dovrà assicurare agli alunni, oltre al servizio di trasporto, anche la presenza di appositi operatori che prestino un servizio di vigilanza e accompagnamento durante le operazioni di salita, trasporto e discesa degli alunni stessi. L'importo, come dicevo anche prima, è invariato rispetto al passato, quindi all'articolo 4 viene disciplinato del contratto, viene disciplinato anche l'aspetto economico, che è complessivamente per i 3 anni di 2.020.909,09 oltre IVA, cioè 741.000 euro compreso IVA all'anno. La società, inoltre, come già avviene, riscuoterà direttamente le tariffe relative agli abbonamenti di Scuolabus, che ovviamente il cui costo verrà stabilito dal comune, come avviene ovviamente ogni anno. E come già comunicato in commissione, abbiamo già approvato in giunta la delibera dei servizi a domanda individuale senza aumentare anche per quest'anno, per l'ennesimo anno, nessun tipo di tariffa dei servizi a domanda individuale, quindi nella mensa, nel trasporto scolastico, né le palestre, il costo per la fruizione delle palestre, dei locali pubblici, è rimasto tutto invariato nonostante intorno a noi il mondo sia andato in una direzione completamente opposta, e questa è una cosa di cui andiamo orgogliosi, perché, ripeto, non graviamo ulteriormente sulle spalle delle famiglie e proponiamo tariffe che sono, secondo me, le più basse d'Italia, perché 20 euro al mese per un servizio di trasporto scolastico è veramente una cifra molto molto bassa in considerazione di quanto ci costa come comunità. Quindi questo è un costo sociale che la nostra comunità, di cui la nostra comunità si fa carico, ma credo che nessuno si possa, tra virgolette, lamentare di questo, perché è giusto che sia così. È un servizio che comunque garantisce il diritto allo studio. E poi insomma negli articoli seguenti del contratto sono descritti appunto, è descritta il servizio su come deve essere erogato, sono elencati gli obblighi da parte del Comune, gli obblighi che deve osservare la Flavia Servizi, il divieto di cessione del contratto, le penali e insomma quant'altro necessario appunto per formalizzare l'affidamento. Successivamente, visto che già ne abbiamo parlato, il Comune, abbiamo già inserito tra l'altro nella variazione di bilancio questa sera i fondi per dare l'incarico di supporto per l'acquisto degli nuovi scuolabus, quindi il Comune si farà carico dell'acquisto degli scuolabus e poi con un successivo atto che andremo a sottoscrivere con la Flavia Servizi, la società ci pagherà un canone di noleggio che ci consentirà appunto di rientrare interamente della spesa che sosterremo per gli scuolabus e con questa forma contrattuale ci consentirà anche di recuperare interamente l'IVA sull'acquisto degli scuolabus, che è il 22% su circa 1.300.000 euro, 1.350.000 a base di gara, non sono cifre da poco. Se avessimo impostato il contratto in maniera diversa non avremmo potuto invece recuperare interamente l'IVA come vi ho spiegato. Quindi con la delibera che abbiamo oggi all'ordine del giorno, l'ultimo punto del Consiglio Comunale di oggi, proponiamo appunto di far propria e approvare la relazione che è stata redatta ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201/2022, che è una relazione accompagnatoria obbligatoria che deve essere appunto allegata. Approviamo lo schema di contratto di servizio e appunto decidiamo di procedere all'affidamento del servizio di trasporto scolastico alla società Flavia Servizi. Approviamo il capitolato d'appalto che sostanzialmente è la fotocopia del contratto di servizio e poi insomma i vari punti, trasmettere copia della presente deliberazione agli uffici comunali eccetera eccetera. Non approviamo il punto numero 5 perché, come detto già in commissione, la carta dei servizi è previsto che venga predisposta dalla Flavia entro 3 mesi dall'affidamento del nuovo contratto. Quindi Presidente, è stato presentato, ho depositato questa mattina un emendamento appunto dove si prevede di eliminare dal deliberato il punto numero 5, che appunto come dicevo recita di approvare la carta di servizi predisposta dalla Flavia SRL allegato numero 4, quindi eliminando il punto numero 5 di conseguenza vengono rimodulati gli altri punti del dispositivo e il resto rimane interamente uguale. Quindi penso che voteremo prima l'emendamento e poi il punto così come emendato. Se ci sono altre domande.
Grazie Sindaco. Consigliere Grau.
Sì, grazie Presidente. Anche questa volta noi vi sorprenderemo e voteremo favorevolmente a questo punto. Perché, sì, no, lo so Sindaco che è passato uguale perché lei è l'imperatore, però insomma, così, per principio, lo so. Non si preoccupi, aspettiamo sempre l'ospedale, Sindaco. Sì, scherziamo, io pure scherzo. Aspettiamo sempre l'ospedale. E certo, lei mi fa compagnia però, lei mi fa compagnia. No, per carità, bello scherzare. Voteremo favorevolmente perché così sgombiamo il campo da chiacchiere e voci di corridoio che questa c'era il rischio di esternalizzare questo servizio, quindi rimarrà in house, questa è una notizia importante, noi siamo favorevoli e quindi soprattutto per i lavoratori e per il servizio stesso che loro svolgono, quindi voteremo favorevoli a questo deliberato. Grazie.
Grazie consigliere Grau. Prego consigliere Trani.
Buonasera a tutti, al Consiglio, ai presenti e a chi ci ascolta da Centromare Radio. E anche io voto in maniera favorevole al deliberato e l'unica cosa, Sindaco, mi auguro che, visto che comunque è un contratto di servizio, i contratti di servizio sono sottoposti a verifica e controllo e quindi mi auguro da parte del direttore che ci sia un accompagnamento nei successivi giorni di un business plan per andare a vedere l'impatto totale anche di quello che ci accennava prima sul diciamo l'investimento che comunque dovrà fare la Flavia. Con l'occasione, visto faccio gli auguri di buon lavoro alla neo assessore e anche faccio in bocca al lupo per le nuove deleghe a Marco Pierini che ritrova l'assessorato ai lavori pubblici dopo anni. Grazie.
Grazie consigliere Trani. Consigliere Fierli. Sì, Fierli e Mollica.
Grazie Presidente, no, era attesa questa delibera, anche perché fino insomma, nel periodo che si decidesse questa attività di prorogarla per altri 3 anni c'era anche una voce insomma, di pensiero, di preoccupazione da parte dei dipendenti e degli ausiliari che fanno questo servizio. E chiaramente è stata appunto la risposta da parte dell'amministrazione a far sì che ci sia la salvaguardia al diritto allo studio, ma chiaramente anche a chi permette questo tipo di servizio. Quindi è importante notare alcuni dettagli e caratteristiche, come in questo caso è l'attenzione verso i diversamente abili, l'acquisto di scuolabus nuovi che insomma danno sempre l'occhio un po' negativo di quello che è il pensiero nei confronti del servizio del trasporto scolastico per i bambini, e chiaramente poi anche per il dettaglio delle tariffe che vanno anche a toccare la sensibilità delle famiglie meno abbienti della nostra comunità. Quindi siamo con la mia collega consigliera Lorena Panzini a favore di questa delibera. Grazie.
Grazie consigliere Fierli. Consigliere Mollica.
Grazie Presidente, sono quasi contenta che è intervenuto prima di me il consigliere Fierli, perché altrimenti qua il sindaco ci fa passare tutti per matti. In effetti è vero, c'è stata preoccupazione per questa delibera da parte di chi lavora per questo servizio e il consigliere Fierli l'ha confermato, perché c'è stato un momento di preoccupazione per questi lavoratori. Oggigiorno il problema non è solo la sanità, ma è anche da un punto di vista lavorativo, il posto di lavoro, portare lo stipendio a casa, quindi si capiva bene la fibrillazione da parte di tutti questi lavoratori. Quindi che ben venga questa delibera, troppo tardi, dovevamo farla prima, ma va bene, l'importante è che si faccia, il mio voto è assolutamente favorevole.
Grazie consigliere Mollica. Consigliere Ciarlantini.
No, perché proprio ieri in commissione si parlava di questa cosa e della preoccupazione dei dipendenti, il sindaco poi mi ha detto che in realtà non ci stava, ma adesso mi sembra che anche il consigliere Fierli l'ha confermato, perché non è stata una chiacchiera, quindi era un problema che esisteva realmente, per cui ben vengano queste cose, allora tranquillizziamo gli animi di tutti, no, perché ieri mi è stato detto che era tutto tranquillo e nessuno si era agitato, invece c'è stata un'agitazione in questo senso, l'ha confermato la consigliera Mollica, l'ha confermato il consigliere Fierli, le stesse voci sono arrivate a me, per cui siamo felici del fatto che questa cosa faccia rientrare anche le persone che giustamente, come ha detto la consigliera Mollica, quando si va a toccare lo stipendio a famiglie che purtroppo vivono di quello, comincia a diventare complicato. Grazie.
Grazie consigliere Valentini. Il consigliere Fierli ha chiesto di essere citato un attimo. Prego consigliere Fierli.
Sì, solo perché mi chiamano in causa, chiaramente erano, come ho definito, dei pensieri perché c'era una scadenza, ma non perché si pensava che l'amministrazione facesse un'attività diversa di quello che stiamo facendo oggi. Quindi è stato, come io ripeto, questa tipologia di pensiero perché c'era una scadenza. Spero che sia stato chiaro e lascio la parola chiaramente al sindaco.
Grazie. Consigliere Marongiu.
Pur non avendo partecipato alla commissione, ho avuto modo di leggere sia il capitolo della prestazione del servizio scolastico, quindi tutti i vari plessi coinvolti che sono tanti, notevoli. Mi sono chiesta, perché poi anche altri genitori hanno segnalato, quindi capire se si può estendere questo servizio poi anche ai ragazzi delle superiori che hanno disabilità. Può essere fattibile o non fattibile. Io esprimo questa criticità perché non ero presente in commissione, quindi non ho potuto sollevare questa questione. Però ecco, l'importanza della gestione in house credo che sia rilevante proprio per i poteri che ha da statuto l'amministrazione, perché si ha la possibilità anche di un monitoraggio, di un controllo. E la relazione illustrativa della gestione del servizio secondo me è fatta molto bene, perché mette in evidenza alcuni concetti importanti: l'imparzialità, la continuità, la qualità, l'economicità, l'efficacia e anche la sostenibilità ambientale. In base a tutte queste analisi, pur non essendo appunto presenti in commissione, il nostro voto sarà favorevole.
Grazie consigliere Marongiu. Consigliere Garau, prego.
Com'è buono lei, Presidente.
Sta dicendo che è troppo intervenuto, è infelice il sindaco, sì sì. No, semplicemente per ricordare, visto che qualcuno insomma, dice che non è stato detto, insomma, potremmo andare a sentire le registrazioni e affermazioni del sindaco che ha detto che c'era anche l'ipotesi di esternalizzare questo servizio al tempo quando è uscita questa discussione ai consiglieri, quindi insomma possiamo sentire le registrazioni dei consigli passati di qualche mese fa dove il sindaco ha espresso appunto anche questa ipotesi, motivo per cui c'è stata fibrillazione. Noi siamo contenti che oggi si torna indietro e si fa in house il servizio, però è una fibrillazione che si è accesa nei dipendenti e nell'opinione pubblica e si è affrontata. Insomma, dire oggi che questa cosa non c'è stata e non è stato detto niente ci sembra insomma non corretto, semplicemente questo.
Grazie consigliere Garau. Consigliere Trani.
No, soltanto per fare una precisazione, perché io forse sono stato uno dei pochi consiglieri che non ero preoccupato dell'esternazione del servizio, perché per esternalizzare un servizio ci sono degli atti da fare in consiglio comunale, come ad esempio un atto di indirizzo. Quindi da questo punto di vista, secondo me, per quello che me ne riguarda, erano soltanto chiacchiere. E quindi volevo comunque dare un là all'amministrazione che di atti non ne ha fatti e non ha prodotti in questo senso. Quindi, secondo me, alla naturale a scadenza e riproporre il contratto di servizio così come essere. Però ribadisco, sindaco, che ci deve essere un atto successivo, che è quello del business plan.
Grazie consigliere Trani. Consigliere Marcucci.
Grazie presidente. Pure noi naturalmente voteremo favorevolmente. Potremmo dire tutto è bene quel che finisce bene, ecco, possiamo sintetizzare così, perché comunque quando facemmo la domanda al sindaco, il sindaco, possiamo andare a vedere appunto il verbale, disse che stavano valutando, cioè la domanda era secca, avete intenzione di esternalizzare il servizio? Stiamo valutando. E naturalmente non ha detto né sì né no, però ha lasciato aperto la porta. Questo qui è quello che le registrazioni dicevano. Detto questo, appunto, è stato fatto è stata intrapresa una strada che è quella giusta, quella di lasciarlo all'interno di Flavia per potenziare la nostra partecipata, e naturalmente adesso aspettiamo il proseguio, perché naturalmente c'è un secondo atto, come il sindaco ha detto, cioè il fatto di tutta la parte dell'acquisto di questi nuovi 8 pulmini, del mutuo e del noleggio che farà Flavia Servizi. Anche su quello naturalmente monitoreremo e speriamo che venga fatto nel più breve tempo possibile. Ecco, questo qui è un altro passo fondamentale. Ribadisco che il nostro voto è favorevole, grazie.
Grazie consigliere Marcucci. Sindaco.
Sì, solo per rispondere ad alcune domande piuttosto che alcune considerazioni. Per quanto riguarda il discorso del trasporto degli alunni disabili che frequentano le superiori, la consigliera Asciutto, che come sapete è molto attenta a questo argomento, ha già posto la questione e dobbiamo verificare se questo sia possibile. Ovviamente laddove sia possibile faremo tutto ciò che è il nostro potere per poter garantire questo servizio. Bisogna valutare, penso, ma questo poi lo vedremo con la Flavia, solamente la questione relativa all'omologazione dei pulmini o comunque dei mezzi a disposizione. Vediamo un attimo. Come sapete i pulmini normalmente che vengono acquistati da noi, sono almeno quelli che prevediamo di acquistare, saranno omologati fino alle medie, se non sbaglio, quindi proprio per questo non forniamo un servizio di trasporto anche ai ragazzi delle superiori, che tra l'altro magari essendo un po' più grandi usufruiscono del servizio del trasporto pubblico locale, ma vabbè, questo è un altro argomento. Per quanto riguarda invece la questione relativa alla presunta esternalizzazione, il consigliere Marcucci ha detto esattamente quello che è successo alcuni mesi fa, insomma non so quanto tempo fa, ovvero visto che eravamo prossimi alla scadenza del contratto, ha chiesto cosa avevamo intenzione di fare, e la mia risposta è che stavamo valutando il da farsi. Chiaramente quando scade un contratto bisogna valutare il da farsi, quindi si possono essere due soluzioni, o esternalizzare o mantenere all'interno della società partecipata. E tra l'altro, diciamo, poi il consigliere Drani ha, diciamo, chiarito un po' quello che in maniera un po' nebulosa qualche consigliere voleva raccontare, cioè che c'erano posti di lavoro a rischio, famiglie sull'astrico, cose che ovviamente non stanno né in cielo né in terra. Non solo questa amministrazione non ha mai formalizzato alcun atto che andasse nella direzione di esternalizzare il servizio, cosa tra l'altro del tutto legittima, che non avrebbe fatto perdere nessun posto di lavoro e che succede nella maggioranza dei comuni italiani, perché non è che tutti i comuni in Italia hanno la società partecipata che gestisce il trasporto. Noi ce l'abbiamo e ci teniamo stretti i nostri autisti, i nostri operatori che lavorano sugli scuolabus, e anzi cogliamo l'occasione anche per ringraziarli per il lavoro che fanno, perché rendono un servizio assolutamente efficiente alla nostra città. E quindi noi non abbiamo mai prodotto atti che andassero in questa direzione, se non quelli anzi di confermare l'affidamento a Flavia Servizi, perché nella precedente variazione di bilancio abbiamo inserito, e ve lo ricorderete, e ve l'avevamo già anticipato da mesi fa, che abbiamo inserito all'interno della programmazione economica l'acquisto dei nuovi scuolabus che sarebbero stati messi a disposizione della Flavia. Quindi dire che c'è stato questo rischio di non so quale catastrofe naturale non è la verità. Io credo che poi alla fine, come dice il Presidente Lotito, quello che conta sono i fatti. Noi non vendiamo, come dice Lotito, non facciamo chiacchiere, ma non vendiamo sogni ma solide realtà, e se lo dice Lotito è una garanzia. E quindi, oggi siamo pure secondi, quindi scusate, fateci un po' gongolare, una parentesi calcistica. E quindi poi alla fine, in tutti i settori, anche per quanto riguarda la nostra società partecipata, quello che conta sono i fatti. Noi la nostra partecipata non abbiamo mai depotenziata, ma anzi abbiamo aggiunto servizi alla nostra società partecipata, stabilizzando il personale, potenziando il personale e stabilizzando anche, proprio perché si tratta del servizio di trasporto scolastico, anche gli operatori che lavorano sugli scuolabus, che prima, come sapete, invece lavoravano attraverso una cooperativa sociale con contratti precari, quelli sì. Quindi a questa amministrazione non viene mai riconosciuto il lavoro che fa per stabilizzare personale, per potenziare la partecipata, ma anzi quando conferma la partecipata l'assegnazione di un servizio, anche in quel caso viene così scongiurato il rischio di qualcosa che in realtà poi alla fine dei conti non si è verificato. Per quanto riguarda invece la questione relativa che sollevava giustamente il consigliere Drani, relativa alla programmazione economico-finanziaria della partecipata, volevo comunicare che abbiamo già approvato in assemblea dei soci il piano industriale triennale, e quindi già nel piano industriale che abbiamo approvato è prevista, certo con una cifra attualmente indicativa, perché abbiamo ipotizzato l'importo del mutuo che potremmo andare a pagare, ma non è definitivo, chiaramente lo sarà l'aggiudicazione, e quindi i conti di Flavia, diciamo, in base al piano industriale sono in ordine anche nel prossimo triennio, considerando quello che dovrà dare al Comune per rimborsare questo canone di utilizzo. Grazie.
Grazie Sindaco. Prima di procedere alla votazione del punto 6 procediamo alla votazione dell'emendamento. L'emendamento riguarda come oggetto l'eliminazione del deliberato del punto numero 5 e la sua rimodulazione. Chi è favorevole all'approvazione alzi la mano. Unanimità. L'emendamento è approvato. Procediamo ora alla votazione del punto numero 6 all'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano. Così come è emendata. Unanimità anche in questo caso, quindi il punto è stato approvato così come emendato. Procediamo alla votazione per l'immediata eseguibilità del punto numero 6. Chi è favorevole alzi la mano. Il punto è immediatamente eseguibile. Abbiamo concluso i punti all'ordine del giorno, quindi dichiaro concluso il Consiglio Comunale. Buona serata.